Annuntio vobis gaudium magnum. Habebs papam eminentissimum ac reverendissimum dominum Robertum Franciscum Sancte Romanae Ecclesiae cardinalem praevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
L'annuncio in Piazza San Pietro dell'elezione del nuovo Papa. Radio Popolare, sono le 25 minuti, siamo in diretta ormai da diverse ore, abbiamo seguito tutto quello che è accaduto oggi, abbiamo immaginato che potesse essere la giornata buona per la fumata bianca e così è stato.
Esatto, l'aveva detto anche il Cardinale Re questa mattina, aveva detto mi auguro che entro questa sera, c'era il dubbio se lo facessero alla quarta, alla quinta votazione, l'hanno fatta alla quarta. È arrivata questa mezza sorpresa, mezza, non integrale, perché non era fra i favoritissimi, però era in quel parterre di nomi, diciamo, degli underdog, che poi effettivamente sono confermati nel caso di Prevost, il nuovo Papa che succede a Papa Francesco.
Non era tra i favoriti nemmeno dei follower di Twitter, perché ne aveva solamente 21.000 fino al momento dell'annuncio.
No, anche meno. Secondo me l'ho visto sui 18.000 quando mi sono collegato la prima volta.
Sì, ho arrotondato attorno ai 20, ma come adesso, nelle parabole evangeliche, crescete, moltiplicatevi, follower, perché da quando è stato annunciato che Francis Prevost è il nuovo Papa Leone XIV, si sono moltiplicati anche i follower.
Esatto, siamo arrivati in questo momento che sono le 25 minuti, sono 68.200 da 18.000, quindi 50.000 follower nel giro di un'oretta.
Un effetto moltiplicatore però scarsino,
sì,
sicuramente inferiore a quello di Amadeus a Sanremo quando la Ferragni gli ha aperto il profilo.
C'è da dire che non è che sia uno prodigo di tweet, perché fino al luglio 2023 praticamente twittava, poi ha smesso di twittare, poi a febbraio un bel attacco.
Non è uno che twitta tanto, ma quando twitta, insomma, quel che deve dire lo dice.
Esatto.
In particolare ha avuto modo di dire come la pensava rispetto al tema dell'immigrazione.
Esatto, il 3 febbraio, dopo un anno e mezzo che non twittava, fa questo tweet. J.D. Vance, che ricordiamo è il vicepresidente degli Stati Uniti, sbaglia. Gesù non ti chiede di valutare il nostro amore per gli altri.
Perché J.D. Vance ha detto praticamente più importante, come dire, prima la nostra famiglia, poi i nostri amici, poi il nostro vicinato e poi e gli ultimi, praticamente quelli che
di fare una scala di valori
non delle... ce ne può importare di meno, sono quelli che arrivano da fuori, quindi i migranti. E la risposta che ha condiviso il nuovo Papa, che ancora non era Papa, è: J.D. Vance si sbaglia, non esiste una classificazione nell'amore cristiano tra i più prossimi e gli ultimi. E questo fa sì che non possa essere una candidatura particolarmente gradita al presidente degli Stati Uniti, che peraltro ha appena twittato congratulandosi, dicendo congratulazione al cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa, è un grande onore sapere che è il primo Papa americano, che emozione, che grande onore per il nostro paese, non vedo l'ora di incontrare Papa Leone XIV, sarà un momento davvero significativo, che conoscendo Trump è il tweet più sobrio che potesse immaginare, probabilmente infatti non è suo, gliel'ha scritto qualcun altro. Sicuramente sul tema dell'immigrazione è un pontefice non gradito a Trump, più gradito a Trump invece probabilmente rispetto all'altro fronte aperto dalla Casa Bianca, che è quello della battaglia anti-woke, perché per come viene raccontato Robert Francis Prevost è certamente meno aperto sul fronte della questione dei diritti civili, dei diritti in particolare della comunità LGBT+, di cui ha parlato in termini certamente meno accoglienti di quanto non avesse fatto Papa Francesco.
Esatto, stiamo delineando un pochettino questo che è il profilo di Papa Prevost, perché erano stati delineati i profili degli altri favoriti, ma non in particolare suo. C'è da dire che questo aspetto del Papa americano, del Papa statunitense, per essere più precisi, è un elemento che nei giorni scorsi era stato quasi escluso, proprio per il fatto che non si volesse dare un segnale del Vaticano, tutto sommato accondiscendente nei confronti di un paese che voleva imporre la propria presenza a livello internazionale come gli Stati Uniti di Trump.
Il nuovo Papa ha raggiunto più di 60.000 follower, ma segue solamente un'ottantina di persone, e tra questi non segue Parolin, per esempio, per cui chissà mai che non ci fosse, no, in realtà non segue nessun altro cardinale, segue istituzioni ecclesiastiche. Ma intanto andiamo a collegarci con Piazza San Pietro, dove c'è per noi Anna Bredice. Anna,
eccoci qua a San Pietro, Piazza San Pietro, che si sta via via svuotando, come è normale che sia, insomma, anche se ci vorrà del tempo, perché veramente era molto molto piena anche tutta l'intera via della Conciliazione e anche oltre, si è riempita in pochissimo tempo, tanto infatti c'è chi è arrivato dopo mezz'ora dalla fumata bianca, ha fatto veramente anche fatica, e per fortuna per molti, insomma, c'erano i maxi schermi, quindi hanno permesso di sentire sia il nome e Habemus Papam all'inizio e poi il discorso di Leone XIV. Quindi campane a festa all'inizio, appena c'è stata la fumata bianca, che si sono sentite in centro e naturalmente qui a San Pietro. E poi, ecco, dovete questa immagine di una Roma che si muoveva, cioè i marciapiedi, le strade piene di gente che camminavano, e alcuni proprio di corsa per arrivare per primi più vicino possibile a San Pietro. Ecco, questa è abbastanza un'immagine particolare da raccontare, tant'è che appunto anche il traffico si è fermato, hanno dovuto chiudere delle strade perché è accaduto questo, cioè che come ogni volta, cioè penso da secoli che accade così, cioè Roma, i romani arrivano a San Pietro per capire chi è il nuovo Papa e poi sentire il suo discorso. Cioè, quindi ecco, questo oltre a questo, naturalmente i turisti, la gente che è qui per il Giubileo, quindi interessata a sapere, e con questo, diciamo, si chiude tutta questa grande parentesi che è cominciata dalla morte di Francesco, di Papa Francesco.
Ecco, Anna, noi non siamo esattamente degli esperti di applausometro e non abbiamo il termometro delle standing ovation, ma per quello che abbiamo potuto capire, la restituzione acustica dell'entusiasmo che arrivava dalla piazza, insomma, ci è sembrato che fosse molto partecipata, ci fosse grande passione trasmessa dai presenti in Piazza San Pietro.
Sì, certo, lo è sempre, proprio perché per il fatto stesso che ci sia un nuovo Papa a Roma, e quindi nel mondo naturalmente. Però ecco, devo dire che io ero in mezzo alla gente, devo dire che l'applauso quando il Papa Prevost, così ecco, dobbiamo imparare a chiamarlo, ha cominciato il suo discorso, uno degli applausi più sentiti, più calorosi è stato quello quando ha pronunciato per la prima volta il nome di Papa Francesco. Ecco, quando ha pronunciato il suo nome c'è stato veramente un applauso molto forte, e così via comunque anche nel resto del discorso. La stessa cosa quando ha detto quelle poche frasi in spagnolo, ecco, questo forse non se l'aspettavano da una Papa come ormai, insomma, dobbiamo dirlo, anche proviene dagli Stati Uniti in questo momento.
Parole spagnole, perché lo ricordiamo, l'avevamo ricordato anche poco fa, Papa Prevost ha anche cittadinanza peruviana, e quindi si è rivolto, come dire, nella lingua del Perù, che è la sua altra...
Era la diocesi in cui aveva svolto la sua attività in passato.
Ce lo spiega meglio adesso Alfredo Somoza, che abbiamo già al telefono. Anna, intanto grazie per il tuo racconto da Piazza San Pietro, poi ci aggiorneremo naturalmente per come la città sta vivendo questa giornata, che evidentemente è una giornata storica. Alfredo, buongiorno.
Buongiorno, buonasera a tutti in studio, agli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, stavamo accennando al fatto che appunto a sorpresa si è rivolto anche in lingua spagnola alla Piazza del Mondo.
Ma assolutamente, perché se c'è un collegamento, ed è fortissimo, tra la figura di questo nuovo Papa e quella di Papa Francesco, e l'essere preti di periferia. Tutta la sua carriera come sacerdote di Prevost è stata fatta in Perù, lui è cominciato in una diocesi molto piccola, molto marginale, nell'estremo nord del Perù, che si chiama Chulucanas, cioè dal nome già tutto un programma, e lì ha fatto, appunto, è stato vicario, è stato poi successivamente vescovo e addirittura è diventato anche cittadino peruviano, è stato anche presidente della conferenza episcopale, un ruolo molto importante soprattutto per una persona che era nata negli Stati Uniti. Ma devo dire che lui si inserisce nella tradizione degli agostiniani, il primo, così come Bergoglio è stato il primo papa gesuita, lui è il primo papa agostiniano, che è un ordine molto progressista in America Latina per quello che riguarda la loro presenza missionaria nei posti più marginali, ma anche la loro, il loro impegno per quello che riguarda l'educazione dei più poveri. Cioè, il sistema scolastico di quest'ordine è notevole, soprattutto nelle zone dove praticamente non c'è una scuola pubblica, no? E lui, appunto, ha fatto tutta la sua carriera, quasi 20 anni in Perù, per poi diventare il priore generale, cioè il capo mondiale, diciamo, dell'ordine di Sant'Agostino, ed è un cardinale freschissimo di nomina, perché lui è stato nominato alla fine del 2023 cardinale da Papa Bergoglio.
E quindi una carriera fulminante, possiamo dire.
Una carriera fulminante, assolutamente, totalmente al di fuori dalle gerarchie della Chiesa statunitense, con la quale ha molto poco da condividere, nel senso che praticamente...
E se pensiamo a Burke...
Esatto, mai sacerdote nel suo paese, e tra l'altro l'incarico che ha avuto in Vaticano da Papa Francesco nell'ultimo periodo era quello di essere a capo della Commissione Pontificia per l'America Latina, quindi lui tutta, diciamo, non soltanto la sua, diciamo, carriera come sacerdote, ma anche la sua attenzione è stata sempre a quel mondo dell'America Latina, e la scelta del nome che ha fatto ci indica chiaramente quanto sia in linea con Bergoglio, perché va ricordato che il precedente Papa Leone, Leone XIII, era stato quello dell'enciclica Rerum Novarum nel 1891, che è stata la prima enciclica sociale della Chiesa, quella che ha dato vita alla dottrina sociale della Chiesa, che è, diciamo, la Bibbia di Papa Bergoglio, e apparentemente anche da lui, dal momento che ha scelto questo nome.
Quindi... Infatti, Alfredo, adesso poi approfondiremo questo aspetto specifico con il prossimo ospite, ma per quello che siamo riusciti a capire nel frattempo, da una parte possiamo considerare quella di Leone XIV una figura di prossimità rispetto al pontificato di Bergoglio e di continuità, soprattutto per quanto riguarda il mondo dell'immigrazione e la dottrina sociale della Chiesa, meno per quanto riguarda invece il tema dei diritti civili e le comunità LGBTQ+. Questo è quello che abbiamo più o meno ricostruito.
Sì, però va ricordato che comunque Papa Bergoglio ha avuto qualche gesto verbale rispetto a questo mondo, ma nessun atto formale.
Ah, certo.
E Papa Bergoglio, per quanto qualche diciamo, avventato commentatore abbia detto che era socialista, comunista, cose di questo tipo qua, era profondamente una persona con una visione sociale, e per quello che riguardava soprattutto il mondo del lavoro e delle minoranze, molto molto avanzata, molto progressista, ma per quello che riguarda la dottrina un conservatore. Anche l'apertura al diaconato femminile alla fine non è avvenuto durante il regnato di Francesco, quindi ecco, questo Papa praticamente ci presenta uno schema simile, c'è un conservatore in dottrina e una persona molto avanzata sul sociale. Poi ovviamente i tempi sono cambiati, sono passati un po' d'anni, poi vedremo come se la giocherà, ma così in partenza possiamo dire che è uno di quei cardinali che sono stati scelti da Bergoglio, tanti, un po' spiazzando le gerarchie e spiazzando le consuetudini della Chiesa, perché è andato a cercarselo tra personaggi appunto come lui, che pur nati negli Stati Uniti hanno fatto tutta la loro carriera come missionari nelle periferie delle periferie.
Intanto vedo che sta viaggiando velocissimamente, non solo sui social, ma anche attraverso gli altri canali mediali, il tweet che citavamo poco fa, fortemente oppositivo nei confronti della dottrina, tra virgolette, Vance, rispetto all'amore cristiano. No, dicevi, scusa Alfredo, stai...
No, dicevo, Trump ha fatto una dichiarazione di compromesso, sì. Perché ovviamente il presidente di un paese al quale gli scelgono un papa non può dire che non è un onore, quindi diciamo ha detto quello che dovrebbe dire qualsiasi politico, ma sicuramente non sarà molto contento perché non rappresenta nessuno dei valori in cui crede lui, per quello che riguarda soprattutto la società. Sicuramente questo Papa sarà un disturbo sul tema della migrazione, ma anche sul tema del sociale. Non va dimenticato che la prima finanziaria che ha appena presentato Trump fa dei tagli pesantissimi sul welfare, sull'assistenza, sulla sanità, e su questi temi sicuramente non avrà il silenzio di questo Papa e men che meno la connivenza.
Grazie ad Alfredo Somoza per averci restituito, come dire, il contesto di riferimento e anche degli elementi di base della biografia del nuovo Papa. Naturalmente poi torneremo al di là di questa diretta in tempo reale nel racconto del pontificato che si apre. Grazie Alfredo intanto e buona serata.
Buonasera.
Ciao. E adesso torneremo poi anche con il prossimo ospite proprio sulla scelta del nome, sì, che per quanto riguarda la liturgia, il piano del simbolico e il piano comunicativo è tutt'altro che un dettaglio di natura formale.
Anzi, normalmente il nome del Papa viene scelto, scuso Francesco che l'ha scelto come...
Così ti interrompo un secondo, guarda che stanno facendo vedere proprio quello che raccontavi in diretta, l'attacco del gabbiano al drone in piazza proprio prima dell'annuncio.
Rai News, in questo momento c'era un fermo immagine del gabbiano che attaccava il drone. No, diciamo che normalmente la scelta del nome di un Papa è un elemento di collegamento rispetto alla politica ecclesiale fatta da quel determinato Papa. Quindi Leone XIV, che sceglie il nome di Leone, quindi va a richiamare Leone XIII alla fine dell'Ottocento come Papa sociale, primo era stato chiamato anche il Papa dei lavoratori, è già un segnale da quel punto di vista sull'imprinting che vuol dare al suo papato.
Nel frattempo diciamo una cosa al popolo del web.
Sì.
Popolo del web, guardate che la scelta del nome Leone non è un omaggio al figlio di Fedez e della Ferragni.
No.
È un riferimento a Leone XIII, che è stato appunto il Papa della Rerum Novarum, un caposaldo della dottrina sociale della Chiesa. Ma molto meglio di noi ve lo può dire e ve lo può spiegare il prossimo ospite che abbiamo adesso al telefono, Paolo Naso, storico delle religioni. Buonasera, grazie di essere qui con noi.
Buonasera a tutti voi.
Allora, stavamo provando a raccontare per quel po' poco che ci compete ed è davvero poco, la scelta del nome Leone XIV, successore di Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum.
Bravi, giusto.
Grazie.
Giusto. Il nome ci colloca su quel filone pastorale, certamente è un'enciclica datata ovviamente, però che pone i temi del lavoro, i temi della giustizia sociale al centro, e in questo abbiamo un primo indice di una certa continuità con il papato precedente, il papato di Bergoglio, certamente declinato con un linguaggio più pragmatico e più diplomatico, più pragmatico, e lì c'è evidentemente uno stile nordamericano che influenzerà certamente l'agire del Papa, più diplomatico perché ha avuto missioni molto importanti sul piano delle relazioni internazionali, da una parte con il mondo cattolico tedesco, ha avuto un ruolo importante in un momento difficile e drammatico dell'episcopato tedesco e della chiesa tedesca che secondo alcune voci è arrivata quasi a uno scisma su temi centrali per la comunità cattolica appunto di quel paese, e dall'altra, come noto, la sua lunga missione in Perù che lo ha avvicinato al mondo latinoamericano e gli ha consentito anche di plasmare una generazione di sacerdoti di scuola bergogliana, se vogliamo usare questo termine.
Citavamo poco fa il tweet quasi di circostanza del presidente degli Stati Uniti che sottolineava l'onore di un primo papa americano. Non è probabilmente il pontefice che l'amministrazione Trump si poteva aspettare. Peraltro una candidatura poco attesa un po' da tutti, per quanto ci fosse stata qualche indiscrezione in questi giorni in cui il nome di Prevost diventava un outsider rispetto ai papabili in lizza. È una figura così sorprendente rispetto alle aspettative?
No. nel senso che il suo nome circolava, personalità attente lo segnalavano da tempo, c'era una riserva, la riserva del Papa americano. Il Papa Yankee è un Papa che contraddice la missione globale della Chiesa e soprattutto la Chiesa post-bergogliana. Il fatto che, come dire, l'americanismo di Prevost sia mitigato da lunghissima missione molto positiva, molto costruttiva in America Latina, in Perù, partecipando attivamente alla vita ecclesiale anche di comunità povere, di contadini, di deprivati, di migranti, attenua molto la sua origine e quindi ne ha fatto un candidato, come dire, in qualche modo anche di compromesso, che potesse essere accolto anche da chi, da parte di chi ha un atteggiamento un po' pregiudizialmente anti-americano. E gli auguri di Trump vanno presi per quello che sono, un atto assolutamente dovuto data la storicità di questa elezione, la prima volta di un papa americano, ma poi vedremo nel proseguo quali sarà. Vedete, l'episcopato americano è abbastanza chiaro, nel senso che è un episcopato polarizzato, cioè grazie alle scelte di Papa Ratzinger prima e di Bergoglio dopo, o come dire si segue una linea tradizionalista, chiaramente molto cara al presidente Trump, o si sta da un'altra parte. Le vie intermedie nel contesto nordamericano sono difficili da concepirsi, proprio per questa particolare plasmazione dell'episcopato americano, che ha risentito degli interventi molto fermi da parte di questi due papi, che si sono mossi in una linea pastorale e pubblica molto diversa.
Ecco, Paolo Naso, storico delle religioni, abbiamo un minuto prima di chiudere, però volevo anche un suo giudizio di questo primo discorso che ha fatto Papa Leone XIV, un discorso un po' più formale, soprattutto nella parte iniziale, meno diretto come quello che era stato Papa Bergoglio, che aveva già inquadrato diciamo la persona che poi è stata.
Sentiamoci i toni popolari, qualcuno malignando dice populisti, di Papa Francesco. Non è questo il personaggio, è un personaggio che arriva al soglio pontificio più schivo, però due parole chiave sono state importanti e le annoterei: pace, sia pure dell'espressione generica dell'invocazione della pace, e sinodalità. Non sono due parole ovvie, non sono due parole scontate nelle poche frasi che un papa pronuncia nel momento in cui si presenta al suo popolo. E quindi, come dire, se vogliamo cogliere degli indizi, io proverei a utilizzare queste due parole come chiave di un possibile sviluppo del pontificato.
Grazie mille a Paolo Naso per essere stato con noi e per averci restituito alcuni elementi per leggere nel modo corretto il nuovo pontificato di Robert Prevost, Leone XIV, eletto oggi al quarto scrutinio del conclave. Grazie, buonasera e buon lavoro. E noi siamo in chiusura e quindi ci prepariamo a salutare anche gli ascoltatori facendo due cose: uno, rinnovando naturalmente le ragioni dell'abbonamento a Radio Popolare, che oggi abbiamo perso un po' via perché ci siamo fatti portare inevitabilmente via da questa diretta. L'altra cosa che vogliamo dirvi: se ancora avete sete di poesia, forse c'è ancora qualche posto in auditorium per la serata dei poeti. Avessimo programmato tutto bene, domani sera con Stefano Vegliani facevamo la serata dei navigatori.
Sì, è giusto.
E invece non ci abbiamo pensato.
E poi sabato si faceva quella dei santi.
Ah no, pensavo il sabato sempre in virtù dei poeti. La serata del villaggio.
Ah, ok, perfetto.
Va bene, cari ascoltatori, con adesso ritorneranno a breve le trasmissioni della sera di Radio Popolare. Domani si riprende ancora con la campagna abbonamenti. Ragazzi, siamo un filo indietro,
sì.
Per cui diamoci da fare, facciamo il miracolo, visto che siamo in tema del sacro.
Ci sono ascoltatori che fanno l'abbonamento una volta ogni morte di Papa, è venuto il vostro momento.
Quello lì. Papa che, tra l'altro, ed è l'ultima cosa che vi diciamo, ha superato i 100.000 follower.
Bravo.
Poco fa eravamo a 102.000, esatto. Qualcosa del genere. Grazie Luca Gattuso.
Grazie Gianmarco Bacchi.
Grazie a voi per essere stati con noi. Grazie a tutta la redazione che ha lavorato dietro le quinte mentre tutto questo accadeva. Domani si riprende con la campagna abbonamenti, adesso con le nostre trasmissioni serali. Ciao.